8. Psicoanalisi. Maggio 1915. L'ho finita con la psicoanalisi. Dopo di averla praticata assiduamente per 6 mesi interi, sto peggio di prima. Non ho ancora congedato il dottore, ma la mia risoluzione è irrevocabile. Ieri, intanto, gli mandai a dire che ero impedito e per qualche giorno lascio che m'aspetti. Se fossi ben sicuro di saper ridere di lui senza adirarmi, sarei anche capace di rivederlo. Ma ho paura che finirei col mettergli le mani addosso. In questa città, dopo lo scoppio della guerra, ci si annoia più di prima, e per rimpiazzare la psicoanalisi io mi rimetto ai miei cari fogli. Da un anno non avevo scritto una parola, in questo, come in tutto il resto, obbediente alle prescrizioni del dottore, il quale asseriva che durante la cura dovevo raccogliermi solo accanto a lui, perché un raccoglimento da lui non sorvegliato avrebbe rafforzato i freni che impedivano la mia sincerità, il mio abbandono. Ma ora mi trovo squilibrato e malato più che mai, e scrivendo credo che mi netterò più facilmente del male che la cura m'ha fatto. Almeno sono sicuro che questo è il vero sistema per ridare importanza ad un passato che più non duole e far andare via più rapido il presente uggioso. Tanto fiduciosamente m'ero abbandonato al dottore che quando egli mi disse che ero guarito, gli credetti con fede intera, e invece non credetti ai miei dolori che tuttavia m'assalivano. Dicevo loro, non siete mica voi. Ma adesso non v'è dubbio, son proprio loro. Le ossa delle mie gambe si sono convertite in lische vibranti che ledono la carne e i muscoli. Ma di ciò non mi importerebbe gran fatto, e non è questa la ragione per cui lascio la cura. Se le ore di raccoglimento presso il dottore avessero continuato ad essere interessanti apportatrici di sorprese e di emozioni, non le avrei abbandonate, o per abbandonarle avrei atteso la fine della guerra, che mi impedisce ogni altra attività. Ma ora che sapevo tutto, cioè che non si trattava d'altro che di una sciocca illusione, un trucco buono per commuovere qualche vecchia donna isterica, come potevo sopportare la compagnia di quell'uomo ridicolo, con quel suo occhio che vuole essere scrutatore e quella sua presunzione che gli permette di aggruppare tutti i fenomeni di questo mondo intorno alla sua grande nuova teoria. Impiegherò il tempo che mi resta libero scrivendo. Scriverò intanto sinceramente la storia della mia cura. Ogni sincerità fra me e il dottore era sparita, ed ora respiro. Non m'è più imposto alcuno sforzo. Non debbo costringermi ad una fede, né ho da simulare di averla. Proprio per celare meglio il mio vero pensiero, credevo di dover dimostrargli un ossequio supino, e lui ne approfittava per inventarne ogni giorno di nuove. La mia cura doveva essere finita, perché la mia malattia era stata scoperta. Non era altra che quella diagnosticata a suo tempo dal defunto Sofocle sul povero Edipo. Avevo amata mia madre e avrei voluto ammazzare mio padre. Né io m'arrabbiai. Incantato, stetti a sentire. Era una malattia che mi elevava alla più alta nobiltà. Cospicua quella malattia di cui gli antenati arrivavano all'epoca mitologica. E non m'arrabbio neppure adesso che sono qui solo con la penna in mano, né rido di cuore. La miglior prova che io non ho avuta quella malattia risulta dal fatto che non ne sono guarito. Questa prova convincerebbe anche il dottore. Se ne dia pace. Le sue parole non poterono guastare il ricordo della mia giovinezza. Io chiudo gli occhi e vedo subito, puro, infantile, ingenuo, il mio amore per mia madre, il mio rispetto ed il grande mio affetto per mio padre. Il dottore presta una fede troppo grande anche a quelle mie benedette confessioni che non vuole restituirmi perché le riveda. Dio mio, egli non studiò che la medicina e perciò ignora che cosa significhi scrivere in italiano, per noi che parliamo e non sappiamo scrivere il dialetto. Una confessione in iscritto è sempre menzognera. Con ogni nostra parola toscana noi mentiamo. Se egli sapesse come raccontiamo con predilezione tutte le cose per le quali abbiamo pronta la frase e come evitiamo quelle che ci obbligherebbero di ricorrere al vocabolario. È proprio così che scegliamo dalla nostra vita gli episodi da notarsi. Si capisce come la nostra vita avrebbe tutt'altro aspetto se fosse detta nel nostro dialetto. Il dottore mi confessò che in tutta la sua lunga pratica giammai gli era avvenuto di assistere ad un'emozione tanto forte come la mia all'imbattermi nelle immagini che gli credeva di aver saputo procurarmi. Perciò anche fu tanto pronto a dichiararmi guarito. Ed io non simulai quell'emozione. Fu anzi una delle più profonde che io abbia avuta in tutta la mia vita. Madida di sudore, quando l'immagine creai, di lacrime, quando l'ebbi. Io avevo già adorata la speranza di poter rivivere un giorno di innocenza e di ingenuità. Per mesi e mesi tale speranza mi resse e m'animò. Non si trattava forse di ottenere col vivo ricordo, in pieno inverno, le rose del maggio? Il dottore stesso assicurava che il ricordo sarebbe stato lucente e completo, tale che avrebbe rappresentato un giorno di più della mia vita. Le rose avrebbero avuto il loro pieno effluvio e magari anche le loro spine. È così che a forza di correre dietro a quelle immagini io le raggiunsi. Ora so di averle inventate. Ma inventare è una creazione, non già una menzogna. Le mie erano delle invenzioni come quelle della febbre, che camminano per la stanza perché le vediate da tutti i lati e che poi anche vi toccano. Avevano la solidità, il colore, la petulanza delle cose vive. A forza di desiderio io proiettai le immagini, che non c'erano che nel mio cervello, nello spazio in cui guardavo, uno spazio di cui sentivo l'aria, la luce ed anche gli angoli contundenti che non mancarono in alcuno spazio per cui io sia passato. Quando arrivai al torpore che doveva facilitare l'illusione e che mi pareva nient'altro che l'associazione di un grande sforzo con una grande inerzia, credetti che quelle immagini fossero delle vere riproduzioni di giorni lontani. Avrei potuto sospettare subito che non erano tali, perché, appena svanite, le ricordavo, ma senza alcuna eccitazione o commozione. Le ricordavo come si ricorda il fatto raccontato da chi non vi assistette. Se fossero state vere riproduzioni, avrei continuato a riderne e a piangerne come quando le avevo avute. E il dottore registrava. Diceva, abbiamo avuto questo, abbiamo avuto quello. In verità noi non avevamo più che dei segni grafici, degli scheletri d'immagini. Fu indotto a credere che si trattasse di una rievocazione della mia infanzia, perché la prima delle immagini mi pose in un'epoca relativamente recente, di cui avevo conservato anche prima un pallido ricordo che essa parve confermare. C'è stato un anno nella mia vita in cui io andavo a scuola e mio fratello non ancora. E pareva fosse appartenuta a quell'anno l'ora che rievocai. Io mi vidi uscire dalla mia villa una mattina soleggiata di primavera, passare per il nostro giardino per scendere in città, giù tenuto per mano da una nostra vecchia fantesca, Catina. Mio fratello, nella scena che sognai, non appariva, ma ne era l'eroe. Io lo sentivo in casa, libero e felice, mentre io andavo a scuola. Vi andavo coi singhiozzi nella gola, il passo riluttante e nell'animo un intenso rancore. Io non vidi che una di quelle passeggiate alla scuola, ma il rancore nel mio animo mi diceva che ogni giorno io andavo a scuola ed ogni giorno mio fratello restava a casa, all'infinito, mentre in verità credo che dopo non lungo tempo mio fratello, più giovine di me di un anno solo, sia andato a scuola anche lui. Ma allora la verità del sogno mi parve indiscutibile. Io ero condannato ad andare sempre a scuola, mentre mio fratello aveva il permesso di restare a casa. Camminando accanto a Catina, calcolavo la durata della tortura. Fino a mezzodì, mentre lui è a casa. E ricordavo anche che nei giorni precedenti dovevo essere stato turbato a scuola da minacce e rampogne, e che io avevo pensato anche allora. A lui non possono toccare. Era stata una visione di un'evidenza enorme. Catina, che io avevo conosciuta piccola, m'era parsa grande, certamente perché io ero tanto piccolo. Vecchissima m'era sembrata anche allora, ma si sa che i giovanissimi vedono sempre vecchi gli anziani. E sulla via che io dovevo percorrere per andare a scuola, scorsi anche i colonnini strani che arginavano in quel tempo i marciapiedi della nostra città. Vero è che io nacqui abbastanza presto per vedere ancora da adulto quei colonnini nelle nostre vie centriche. Ma nella via che io con Catina quel giorno percorsi, non ci furono più non appena io uscii dall'infanzia. La fede nell'autenticità di quelle immagini perdurò nel mio animo anche quando presto, stimolata da quel sogno, la mia fredda memoria scoperse altri particolari di quell'epoca. Il principale, anche mio fratello, invidiava me perché io andavo a scuola. Ero sicuro d'essermene avvisto, ma non subito ciò bastò ad infirmare la verità del sogno. Più tardi gli tolse ogni aspetto di verità. La gelosia in realtà c'era stata, ma nel sogno era stata spostata. La seconda visione mi riportò anch'essa ad un'epoca recente, benché anteriore di molto a quella della prima. Una stanza della mia villa, ma non so quale, perché più vasta di qualunque altra che vi è realmente. È strano che io mi vedevo chiuso in quella stanza e che subito ne seppi un particolare che dalla semplice visione non poteva essere risultato. La stanza era lontana dal posto ove allora soggiornavano mia madre e Catina. Ed un secondo. Io ancora non sono stato a scuola. La stanza era tutta bianca, ed anzi io non vidi già mai una stanza tanto bianca né tanto completamente illuminata dal sole. Il sole di allora passava attraverso le pareti? Esso era certamente già alto, ma io mi trovavo tuttavia nel mio letto, con in mano una tazza da cui avevo sorbito tutto il caffè latte e nella quale continuavo a lavorare con un cucchiaino, traendone lo zucchero. Ad un certo punto il cucchiaio non arrivò più a raccoglierne altro, ed allora io tentai di arrivare al fondo della tazza con la mia lingua, ma non vi riuscii, perciò finii col tenere la tazza in una mano e il cucchiaio nell'altra, e stetti a guardare mio fratello, coricato nel letto accanto al mio, come, tardivo, stava ancora sorbendo il suo caffè col naso nella tazza. Quando levò finalmente la faccia, io la vidi tutta come si contrasse ai raggi del sole che la colpirono in pieno, mentre la mia, Dio ne sa il perché, si trovava nell'ombra. Il suo viso era pallido ed un poco imbruttito da un lieve prognatismo. Mi disse: «Mi presti il tuo cucchiaio?» Allora appena m'avvidi che Catina aveva dimenticato di portargli il cucchiaio. Subito e senza alcuna esitazione gli risposi: «Sì, se mi dai in compenso un poco del tuo zucchero». Tenni in alto il cucchiaio per farne rilevare il valore. Ma subito la voce di Catina risuonò nella stanza. «Vergogna! Strozzino!» Lo spavento e la vergogna mi fecero ripiombare nel presente. Avrei voluto discutere con Catina, ma lei, mio fratello ed io, come ero fatto allora, piccolo, innocente e strozzino, sparimmo ripiombando nell'abisso. Rimpiansi di aver sentita tanto forte quella vergogna da aver distrutta l'immagine cui ero arrivato con tanta fatica. Avrei fatto tanto bene di offrire invece mitemente e gratis il cucchiaino e non discutere quella mia mala azione che era probabilmente la prima che avessi commessa. Forse Catina avrebbe invocato l'ausilio di mia madre per infliggermi una punizione ed io finalmente l'avrei rivista. La vidi però pochi giorni appresso o credetti di rivederla. Avrei potuto intendere subito che era un'illusione, perché l'immagine di mia madre, come l'avevo evocata, somigliava troppo al suo ritratto che ho sul mio letto, ma devo confessare che nell'apparizione mia madre si mosse come una persona viva. Molto, molto sole, tanto da abbacinare. Da quella che io credevo la mia giovinezza mi perveniva tanto di quel sole che era difficile dubitare non fosse d'essa. Il nostro tinello nelle ore pomeridiane. Mio padre è ritornato a casa e siede su un sofà accanto a mamma, che sta imprimendo con certo inchiostro indelebile delle iniziali su molta biancheria distribuita sul tavolo a cui essa siede. Io mi trovo sotto il tavolo dove gioco con delle pallottole, ma avvicino sempre più a mamma. Probabilmente desidero che essa s'associ ai miei giochi. A un dato punto, per rizzarmi in piedi fra di loro, m'aggrappo alla biancheria che pende dal tavolo, e allora avviene un disastro. La boccetta d'inchiostro mi capita sulla testa, bagna la mia faccia e le mie vesti, la gonna di mamma, e produce una lieve macchia anche sui calzoni di papà. Mio padre alza una gamba per appiopparmi un calcio. Ma io in tempo ero ritornato dal mio lontano viaggio e mi trovavo al sicuro qui, adulto, vecchio. Devo dirlo, per un istante soffersi della punizione minacciatami, e subito dopo mi dolse di non aver potuto assistere all'atto di protezione che senza dubbio sarà partito da mamma. Ma chi può arrestare quelle immagini quando si mettono a fuggire attraverso quel tempo che giammai somigliò tanto allo spazio? Questo era il mio concetto finché credetti nell'autenticità di quelle immagini. Ora, purtroppo. Oh, quanto me ne dolgo. Non ci credo più, e so che non erano le immagini che correvano via, ma i miei occhi snebbiati che guardavano di nuovo nel vero spazio, in cui non c'è posto per fantasmi. Racconterò ancora delle immagini di un altro giorno, alle quali il dottore attribuì tale importanza da dichiararmi guarito. Nel mezzo sonno cui mi abbandonai, ebbi un sogno dall'immobilità dell'incubo. Sognai di me stesso ridivenuto bambino, e soltanto per vedere quel bambino come sognava anche lui. Giaceva muto, in preda ad una letizia che pervadeva il suo minuto organismo. Gli pareva di aver finalmente raggiunto il suo antico desiderio. Eppure giaceva là, solo e abbandonato. Ma vedeva e sentiva con quell'evidenza come si sa vedere e sentire nel sogno anche le cose lontane. Il bambino, giacendo in una stanza della mia villa, vedeva, Dio sa in quale modo, che sul tetto della stessa ci fosse una gabbia murata su basi solidissime, priva di porte e di finestre, ma illuminata di quanta luce può far piacere e fornita di aria pura e profumata. Ed il bambino sapeva che a quella gabbia egli solo avrebbe saputo giungere, e senza neppure andare, perché forse la gabbia sarebbe venuta a lui. In quella gabbia non v'era che un solo mobile, una poltrona, e su questa sedeva una donna formosa, costruita deliziosamente, vestita di nero, bionda, dagli occhi grandi e azzurri, le mani bianchissime e i piedi piccoli in scarpine laccate, delle quali, di sotto alle gonne, sporgeva solo un lieve bagliore. Devo dire che quella donna mi pareva una cosa sola col suo vestito nero e le sue scarpine di lacca. Tutto era lei. Ed il bambino sognava di possedere quella donna, ma nel modo più strano. Era sicuro, cioè, di poter mangiarne dei pezzettini al vertice e alla base. Adesso, pensandoci, sono stupito che il dottore che ha letto, a quanto ne dice, con tanta attenzione il mio manoscritto, non abbia ricordato il sogno che io ebbi prima di andare a raggiungere Carla. A me, qualche tempo dopo, quando ci ripensai, parve che questo sogno non fosse altro che l'altro un po' variato, reso più infantile. Invece il dottore registrò accuratamente tutto, e poi mi domandò, con aspetto un po' melenso, «Vostra madre era bionda e formosa?» Fui stupito della domanda, e risposi che anche mia nonna era stata tale. Ma per lui ero guarito, ben guarito. Spalancai la bocca per gioirne con lui, e m'adattai a quanto doveva seguire, cioè non più indagini, ricerche, meditazioni, ma una vera e assidua rieducazione. Da allora quelle sedute furono una vera tortura, ed io le continuai solo perché m'è sempre stato tanto difficile di fermarmi quando mi muovo o di mettermi in movimento quando son fermo. Qualche volta, quando egli me ne diceva di troppo grosse, arrischiavo qualche obiezione. Non era mica vero, come egli lo credeva, che ogni mia parola, ogni mio pensiero fosse di delinquente. Egli allora faceva tanto d'occhi. Ero guarito e non volevo accorgermene. Era una vera cecità questa. Avevo appreso che avevo desiderato di portar via la moglie, mia madre, a mio padre, e non mi sentivo guarito? Inaudita ostinazione la mia. Però il dottore ammetteva che sarei guarito ancora meglio quando fosse finita la mia rieducazione, in seguito alla quale mi sarei abituato a considerare quelle cose, il desiderio di uccidere il padre e di baciare la propria madre, come cose innocentissime, per le quali non c'era da soffrire di rimorsi, perché avvenivano frequentemente nelle migliori famiglie. In fondo, che cosa ci perdevo? Egli un giorno mi disse che io oramai ero come un convalescente che ancora non s'era abituato a vivere privo di febbre. Ebbene, avrei atteso di abituarmivi. Egli sentiva che non ero ancora ben suo, ed oltre alla rieducazione, di tempo in tempo, ritornava anche alla cura. Tentava di nuovo i sogni, ma di autentici non ne ebbimo più alcuno. Seccato di tanta attesa, finii con l'inventarne uno. Non l'avrei fatto se avessi potuto prevedere la difficoltà di una simile simulazione. Non è mica facile di balbettare come se ci si trovasse immersi in un mezzo sogno, coprirsi di sudore o sbiancarsi, non tradirsi, eventualmente diventar vermigli dallo sforzo e non arrossire. Parlai come se fossi ritornato alla donna della gabbia e l'avessi indotta a porgermi per un buco, improvvisamente prodottosi nella parete dello stanzino, un suo piede da succhiare e mangiare. Il sinistro, mormorai, mettendo nella visione un particolare curioso che potesse farla somigliare meglio ai sogni precedenti. Dimostravo così anche di aver capito perfettamente la malattia che il dottore esigeva da me. Edipo infantile era fatto proprio così. Succhiava il piede sinistro della madre per lasciare il destro al padre. Nel mio sforzo di immaginare realmente, tutt'altro che una contraddizione questa, ingannai anche me stesso col sentire il sapore di quel piede. Quasi dovetti recere. Non solo il dottore, ma anch'io avrei desiderato di essere visitato ancora da quelle care immagini della mia gioventù, autentiche o meno, ma che io non avevo avuto bisogno di costruire. Visto che accanto al dottore non venivano più, tentai di evocarle lontano da lui. Da solo ero esposto al pericolo di dimenticarle, ma già io non miravo mica ad una cura. Io volevo ancora rose del maggio in dicembre. Le avevo già avute, perché non avrei potuto riaverle? Anche nella solitudine m'annoiai abbastanza, ma poi, invece delle immagini, venne qualche cosa che per qualche tempo le sostituì. Semplicemente credetti di aver fatta un'importante scoperta scientifica. Mi credetti chiamato a completare tutta la teoria dei colori fisiologici. I miei predecessori, Goethe e Schopenhauer, non avevano mai immaginato dove si potesse arrivare maneggiando abilmente i colori complementari. Bisogna sapere che io passavo il mio tempo gettato sul sofà di faccia alla finestra del mio studio, donde vedevo un pezzo di mare e d'orizzonte. Ora, una sera, dal tramonto colorito nel cielo frastagliato di nubi, mi indugiai lungamente ad ammirare, su un lembo limpido, un colore magnifico, verde, puro e mite. Nel cielo c'era anche molto color rosso gettato sui margini delle nubi a ponente, ma era un rosso ancora pallido, sbiaccato dai diretti, bianchi raggi del sole. Abbacinato, dopo un certo intervallo di tempo, chiusi gli occhi e si vide che al verde era stata rivolta la mia attenzione, il mio affetto, perché sulla mia retina si produsse il suo colore complementare, un rosso smagliante che non aveva nulla da fare col rosso luminoso ma pallido nel cielo. Guardai, accarezzai quel colore fabbricato da me. La grande sorpresa la ebbi quando, una volta aperti gli occhi, vidi quel rosso fiammeggiante invadere tutto il cielo e coprire anche il verde smeraldo che per lungo tempo non ritrovai più. Ma io dunque avevo scoperto il modo di tingere la natura. Naturalmente l'esperimento fu da me ripetuto più volte. Il bello si è che v'era anche del movimento in quella colorazione. Quando riaprivo gli occhi, il cielo non accettava subito il colore dalla mia retina. V'era anzi un istante di esitazione, nel quale arrivavo ancora a rivedere il verde smeraldo che aveva figliato quel rosso da cui sarebbe stato distrutto. Questo sorgeva dal fondo, inaspettato, e si dilatava come un incendio spaventoso. Quando fui sicuro dell'esattezza della mia osservazione, la portai al dottore nella speranza di ravvivare con essa le nostre noiose sedute. Il dottore mi saldò dicendomi che io avevo la retina più sensibile causa la nicotina. Quasi mi sarei lasciato scappar detto che in allora anche le immagini, che noi avevamo attribuite a riproduzioni di avvenimenti della mia gioventù, potevano invece essere derivate dall'effetto dello stesso veleno. Ma così gli avrei rivelato che non ero guarito, ed egli avrebbe cercato di indurmi a ricominciare la cura da capo. Eppure quel bestione non sempre mi credette tanto avvelenato. Ciò viene provato anche dalla rieducazione che gli tentò per guarirmi da quella che gli diceva la mia malattia del fumo. Ecco le sue parole. Il fumo non mi faceva male e quando mi fossi convinto che era innocuo sarebbe stato veramente tale. E poi continuava. Oramai che i rapporti con mio padre erano stati riportati alla luce del giorno e ripresentati al mio giudizio di adulto, potevo intendere che avevo assunto quel vizio per competere con mio padre e attribuito un effetto velenoso al tabacco per il mio intimo sentimento morale che volle punirmi della mia competizione con lui. Quel giorno lasciai la casa del dottore fumando come un turco. Si trattava di fare una prova ed io mi vi prestai volentieri. Per tutto il giorno fumai ininterrottamente. Seguì poi una notte del tutto insonne. La mia bronchite cronica aveva rifiorito e di quella non c'era dubbio perché era facile scoprirne le conseguenze nella sputacchiera. Il giorno appresso raccontai al dottore di aver fumato molto e che ora non me ne importava più. Il dottore mi guardò sorridendo e io indovinai che il petto gli si gonfiava dall'orgoglio. Con calma riprese la mia rieducazione. Procedeva con la sicurezza di veder fiorire ogni zolla su cui poneva il piede. Di quella rieducazione ricordo pochissimo. Io la subii e quando uscivo da quella stanza mi scotevo come un cane che esce dall'acqua ed anch'io restavo umido, ma non bagnato. Ricordo però con indignazione che il mio educatore asseriva che il dottor Koprosic avesse avuto ragione di dirigermi le parole che avevano provocato tanto mio risentimento. Ma allora io avrei meritato anche lo schiaffo che mio padre volle darmi morendo? Non so se egli abbia detto anche questo. So invece con certezza che egli asseriva che io avessi odiato anche il vecchio Malfenti che avevo messo al posto di mio padre. Tanti a questo mondo credono di non saper vivere senza un dato affetto. Io invece, secondo lui, perdevo l'equilibrio se mi mancava un dato odio. Ne sposai una o l'altra delle figliuole, ed era indifferente quale, perché si trattava di mettere il loro padre ad un posto dove il mio odio potesse raggiungerlo. E poi sfregiai la casa che avevo fatta mia, come meglio seppi. Tradii mia moglie, ed è evidente che se mi fosse riuscito avrei sedotta Ada ed anche Alberta. Naturalmente io non penso di negare questo, ed anzi mi fece da ridere quando, dicendomelo, il dottore assunse l'aspetto di Cristoforo Colombo allorché raggiunse l'America. Credo però che egli sia il solo a questo mondo il quale, sentendo che volevo andare a letto con due bellissime donne, si domanda: «Vediamo perché costui vuole andare a letto con esse». Mi fu anche più difficile di sopportare quello che egli credette di poter dire dei miei rapporti con Guido. Dal mio stesso racconto, egli aveva appreso dell'antipatia che aveva accompagnato l'inizio della mia relazione con lui. Tale antipatia non cessò mai, secondo lui, e Ada avrebbe avuto ragione di vederne l'ultima manifestazione nella mia assenza dal suo funerale. Non ricordò che io ero allora intento nella mia opera d'amore di salvare il patrimonio di Ada, né io mi degnai di ricordarglielo. Pare che il dottore, a proposito di Guido, abbia fatte anche delle indagini. Egli asserisce che, scelto da Ada, egli non poteva essere quale io lo descrissi. Scoperse che un grandioso deposito di legnami, vicinissimo alla casa dove noi pratichiamo la psicoanalisi, era appartenuto alla ditta Guido Speyer e C. Perché non ne avevo io parlato? Se ne avessi parlato sarebbe stata una nuova difficoltà nella mia esposizione già tanto difficile. Questa eliminazione non è che la prova che una confessione fatta da me in italiano non poteva essere né completa né sincera. In un deposito di legnami ci sono varietà enormi di qualità che noi a Trieste appelliamo con termini barbari presi dal dialetto, dal croato, dal tedesco e qualche volta persino dal francese. Zapin, per esempio, e non equivale mica a sapin. Chi mi avrebbe fornito il vero vocabolario? Vecchio come sono, avrei dovuto prendere un impiego da un commerciante in legnami toscano? Del resto, il deposito legnami della ditta Guido Speyer e C. non diede che delle perdite. E poi non avevo da parlarne perché rimase sempre inerte, salvo quando intervennero i ladri e fecero volare quel legname dai nomi barbari, come se fosse stato destinato a costruire dei tavolini per esperimenti spiritistici. Io proposi al dottore di prendere delle informazioni su Guido da mia moglie, da Carmen oppure da Luciano, che è un grande commerciante noto a tutti. A mio sapere, egli non si indirizzò a nessuno di costoro, e devo credere che se ne astenne per la paura di veder precipitare per quelle informazioni tutto il suo edificio di accuse e di sospetti. Chissà perché si sia preso di tale odio per me. Anche lui deve essere un istericone, che per aver desiderata invano sua madre se ne vendica su chi non c'entra affatto. Finì che mi sentii molto stanco di quella lotta che dovevo sostenere col dottore, che io pagavo. Credo che anche quei sogni non m'abbiano fatto bene. E poi la libertà di fumare quanto volevo finì con l'abbattermi del tutto. Ebbi una buona idea. Andai dal dottor Paoli. Non l'avevo visto da molti anni. Era un po' incanutito, ma la sua figura di granatiere non era ancora troppo arrotondata dall'età né piegata. Guardava sempre le cose con un'occhiata che pareva una carezza. Quella volta scopersi perché mi sembrasse così. Evidentemente a lui fa piacere di guardare e guarda le belle e le brutte cose con la compiacenza con cui altri accarezza. Ero salito da lui col proposito di domandargli se credeva dovessi continuare la psicoanalisi. Ma quando mi trovai dinanzi a quel suo occhio freddamente indagatore, non ne ebbi il coraggio. Forse mi rendevo ridicolo raccontando che alla mia età m'ero lasciato prendere ad una ciarlataneria simile. Mi spiacque di dover tacere, perché se il Paoli m'avesse proibita la psicoanalisi, la mia posizione sarebbe stata semplificata di molto, ma mi sarebbe spiaciuto troppo di vedermi troppo a lungo carezzato da quel suo grande occhio. Gli raccontai delle mie insonnie, della mia bronchite cronica, di un'espulsione alle guance che allora mi tormentava, di certi dolori lancinanti alle gambe e infine di strane mie smemoratezze. Il Paoli analizzò la mia orina in mia presenza. Il miscuglio si colorì in nero e il Paoli si fece pensieroso. Ecco finalmente una vera analisi e non più una psicoanalisi. Mi ricordai con simpatia e commozione del mio passato lontano di chimico e di analisi vere. Io, un tubetto e un reagente. L'altro, l'analizzato, dorme finché il reagente imperiosamente non lo desti. La resistenza nel tubetto non c'è o cede alla minima elevazione della temperatura e la simulazione manca del tutto. In quel tubetto non avveniva nulla che potesse ricordare il mio comportamento quando, per far piacere al dottor S., inventavo nuovi particolari della mia infanzia che dovevano confermare la diagnosi di Sofocle. Qui, invece, tutto era verità. La cosa da analizzarsi era imprigionata nel provino e, sempre uguale a se stessa, aspettava il reagente. Quando esso arrivava, essa diceva sempre la stessa parola. Nella psicoanalisi non si ripetono mai né le stesse immagini né le stesse parole. Bisognerebbe chiamarla altrimenti. Chiamiamola l'avventura psichica. Proprio così. Quando si inizia una simile analisi, è come se ci si recasse in un bosco non sapendo se ci imbatteremo in un brigante o in un amico. E non lo si sa neppure quando l'avventura è passata. In questo la psicoanalisi ricorda lo spiritismo. Ma il Paoli non credeva che si trattasse di zucchero. Voleva rivedermi il giorno appresso dopo di aver analizzato quel liquido per polarizzazione. Io intanto me ne andai glorioso, carico di diabete. Fu in procinto di andare dal dottor S. a domandargli come egli avrebbe ora analizzato nel mio seno le cause di tale malattia per annullarle. Ma di quell'individuo ne avevo avuto abbastanza e non volevo rivederlo neppure per deriderlo. Devo confessare che il diabete fu per me una grande dolcezza. Ne parlai ad Augusta, che ebbe subito le lacrime agli occhi. «Hai parlato tanto di malattie in tutta la tua vita che dovevi pur finire con l'averne una», disse. Poi cercò di consolarmi. Io amavo la mia malattia. Ricordai con simpatia il povero Kopler che preferiva la malattia reale all'immaginaria. Ero oramai d'accordo con lui. La malattia reale era tanto semplice. Bastava lasciarla fare. Infatti, quando lessi in un libro di medicina la descrizione della mia dolce malattia, vi scopersi come un programma di vita, non di morte, nei vari suoi stadi. Addio propositi. Finalmente ne ero libero. Tutto avrebbe seguito la sua via senza alcun mio intervento. Scopersi anche che la mia malattia era sempre o quasi sempre molto dolce. Il malato mangia e beve molto, e di grandi sofferenze non ci sono se si bada di evitare i buboni. Poi si muore in un dolcissimo coma. Poco dopo il Paoli mi chiamò al telefono. Mi comunicò che non v'era traccia di zucchero. Andai da lui il giorno appresso e mi prescrisse una dieta che non seguii che per pochi giorni e un intruglio che descrisse in una ricetta illeggibile e che mi fece bere per un mese intero. «Il diabete le ha fatto molta paura?» mi domandò sorridendo. Protestai, ma non gli dissi che ora che il diabete m'aveva abbandonato mi sentivo molto solo. Non m'avrebbe creduto. In quel torno di tempo mi capitò in mano la celebre opera del dottor Baird sulla nevrastenia. Seguii il suo consiglio e cambiai di medicina ogni 8 giorni con le sue ricette, che copiai con scrittura chiara. Per alcuni mesi la cura mi parve buona. Neppure il Kopler aveva avuto in vita sua tale abbondante consolazione di medicinali come io allora. Poi passò anche quella fede, ma intanto io avevo rimandato di giorno in giorno il mio ritorno alla psicoanalisi. Mi imbattei poi nel dottor S. Mi domandò se avevo deciso di lasciare la cura. Fu però molto cortese, molto più che non quando mi teneva in mano sua. Evidentemente voleva riprendermi. Io gli dissi che avevo degli affari urgenti, delle questioni di famiglia che mi occupavano e preoccupavano, e che non appena mi fossi trovato inquiete sarei ritornato da lui. Avrei voluto pregarlo di restituirmi il mio manoscritto, ma non osai. Sarebbe equivaluto a confessargli che della cura non volevo più saperne. Riservai un tentativo simile ad altra epoca, quando egli si sarebbe accorto che alla cura non ci pensavo più e vi si fosse rassegnato. Prima di lasciarmi, egli mi disse alcune parole intese a riprendermi. «Se lei esamina il suo animo, lo troverà mutato. Vedrà che ritornerà subito a me, solo che s'accorga come io seppi, in un tempo relativamente breve, avvicinarla alla salute». ma io in verità credo che col suo aiuto, a forza di studiare l'animo mio, vi abbia cacciato dentro delle nuove malattie. Sono intento a guarire della sua cura, evito i sogni ed i ricordi. Per essi la mia povera testa si è trasformata in modo da non saper sentirsi sicura sul collo. Ho delle distrazioni spaventose. Parlo con la gente e mentre dico una cosa, tento involontariamente di ricordarne un'altra che poco prima dissi o feci e che non ricordo più. Ho anche un mio pensiero che mi pare di un'importanza enorme, di quell'importanza che mio padre attribuì a quei pensieri che ebbe poco prima di morire e che pur lui non seppe ricordare. Se non voglio finire al manicomio, via con questi giocattoli.
Segue.